nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
Qui comincia la sciagura del signor Bonaventura, che cogliendo un gelsomino dalla loggia del vicino, troppo sportosi di fuore per raggiungere quel fiore, capitombola di sotto lui col fido suo bassotto. In quel mentre un malandrino svaligiato ha il magazzino di Pandolfo e della Biagia, negozianti di Bambagia, con guardinga aria furtiva porta via la refurtiva, quando un uomo ed un bassotto piombar sente sul fagotto. Or la guardia fuori scappa, che pel collo il ladro acchiappa, festa all'altro viene fatta dai padroni dell'ovatta. E un bel dì, per fare onore all'aereo suo intervento, lo decorano al valore tra l'unanime contento. Questa è la prima apparizione del signor Bonaventura, 6 vignette con 2 coppie di ottonare a rime baciate ciascuna, nella quarta di copertina del Corriere dei Piccoli, il 28 ottobre 1917. Il premio finale ancora non è il mitico milione, bensì una medaglia al valore, ma già c'è il fedele bassotto e c'è già l'iconico abbigliamento, fatto di cappelluccio tondo, redingot rossa, ampi pantaloni bianchi e scarpe lunghissime rosse. Un'eleganza lineare, senza sbavature né orpelli, molto simile a quella del suo autore, Sergio Tofano, o Sto, come prese a firmarsi, che nacque a Roma nel 1886 e morì sempre a Roma nel 1973, per la precisione il 28 ottobre, giorno della nascita del suo Bonaventura. Quest'anno ricorrono quindi 50 anni dalla morte di Tofano, che fu artista straordinario ed eclettico. Non solo illustratore e scrittore, ma anche attore. Anzi, quando nacque Bonaventura nel 1917, Tofano era già un attore apprezzato. Si era laureato in lettere, tra l'altro con una tesi sul ruolo del brillante nella commedia italiana, ma aveva contemporaneamente studiato all'Accademia di Santa Cecilia. E dopo un esaltante apprendistato nella compagnia di Ermete Novelli, proseguì una carriera eccellente, fino a diventare capocomico, distinguendosi sempre per una recitazione antiretorica, essenziale, in levare, senza enfasi, proprio come era il suo tratto pittorico. Pare che Tofano fosse attore modernissimo, senza vezzi né patetismi, e pare che gli allievi della scuola di recitazione lo ricordassero per il suo ricorrente togliere, togliere, togliere. Tofano fu dunque attore e regista, oltre che scrittore e illustratore, e anche come illustratore non fu solo il papà del signor Bonaventura, perché la sua carriera cominciò già ai primi del Novecento, sulla rivista Pupazzetto di Iambo. Iambo, tra l'altro, era lo pseudonimo di Enrico Novelli, figlio di Ermete, anche se l'esordio più pieno e prestigioso fu nel 1908 sulla copertina del giornalino della domenica di Vamba, alias Luigi Bertelli, nonché autore del giornalino di Gian Burrasca. Inoltre Tofano collaborò con varie riviste, creò anche altri personaggi, illustrò romanzi, oltre che importanti campagne pubblicitarie. Un'idea completa di Sergio Tofano, illustratore, ce la dà un volume uscito da Luni Editore, nella bella collana Maestri dell'Illustrazione, una collana diretta e curata da Paola Pallottino, storica dell'arte, illustratrice, saggista, autrice, autrice anche di testi di canzoni, celeberrime le sue collaborazioni con Lucio Dalla. Ma Paola Pallottino è soprattutto massima esperta di illustrazione, nonché prima studiosa in assoluto della materia. Ricordo almeno il fondamentale Storia dell'illustrazione italiana, 5 secoli di immagini riprodotte. Già docente di storia dell'arte contemporanea all'Università di Macerata e all'Accademia di Belle Arti e al DAMS di Bologna, Paola Pallottino è stata recentemente insignita dall'Accademia di Belle Arti di Macerata del titolo di Accademico Onorario, nonché del prestigioso premio Svoboda al talento artistico e creativo. Nella Lectio Magistralis che tenne lo scorso maggio a Macerata in occasione del conferimento, Pallottino si è soffermata sulle illustrazioni che da bambina le accesero l'interesse per questa arte. Quindi, prima di concentrarci su Sergio Tofano, le abbiamo chiesto di dirci qualcosa sulla storia dell'illustrazione italiana per l'infanzia.
La storia dell'illustrazione per l'infanzia è una storia che si svolge di pari passo con la nascita di una letteratura italiana per l'infanzia e dunque dobbiamo risalire ai vari pilastri della letteratura per l'infanzia in Italia, a cominciare appunto da Pinocchio, eccetera. Sarà soprattutto a partire dai primissimi Carlo Chiostri, Mazzanti e potremo fare tanti nomi fino ad arrivare alla pletora di meravigliosi narratori per l'infanzia, narratori per immagini dell'infanzia inizio secolo, e qui vengono fuori i nomi stupendi di Bruno Angoletta, Piero Bernardini, Antonio Rubino, Mario Pompei, Gustavino, Iambo e tanti altri, che ognuno da una sensibilità particolare coglie e adatta le sue immagini alla produzione per l'infanzia.
Lei ha citato la letteratura per l'infanzia dicendo appunto che i grandi pilastri nascono di pari passo con l'illustrazione, ha citato Mazzanti e Chiostri, ad esempio grandi illustratori di Pinocchio, però un grande ruolo l'hanno avuto anche i giornalini per l'infanzia, a partire dal giornalino della domenica di Vamba e poi il Corriere dei Piccoli, dove tanti illustratori, tanti grandissimi illustratori hanno contribuito.
Verissimo questo fatto. Infatti ho sempre detto che gli illustratori non vanno giudicati sulle immagini realizzate per un libro, 6 figure, 10 figure, 12 figure, perché impegno più paludato, impegno maggiore, ma vanno valutati nella velocità di produzione dei giornali e delle riviste, dei settimanali e dei mensili. Allora lì veramente tu vedi la mano dell'illustratore che velocissimamente, penso a Quadratino e al Pupazzo di Rubino, penso a una quantità di personaggi che hanno popolato l'infanzia dei bambini, e parliamo sempre dei bambini di una borghesia che poteva permettersi l'acquisto sia del settimanale che del mensile. Per mensile pensiamo appunto al citato giornalino della domenica di Vamba, dove un giornalista della statura di Bertelli dice: basta scrivere per adulti, voglio dedicarmi soltanto ai bambini, ma voglio dedicarmi ai bambini da una posizione deliberatamente di qualità, non più le solite immagini ereditate dall'estero, mal disegnate, mal stampate, ma chiamare degli artisti ad hoc, e lui fa proprio una sorta di meraviglioso decalogo al debutto del giornalino della domenica, dopo aver coinvolto tutti gli intellettuali, non soltanto gli autori, i letterati, ma anche scienziati, eccetera, a collaborare al giornalino, e ci sono le risposte e sono dei documenti assolutamente commoventi di fede nella necessità di operare per i bambini e operare ad alto livello, operare con qualità, per cui vedremo le prime meravigliose copertine del giornalino della domenica. Potrei fare un esempio personale, autobiografico. Mio suocero Mario Pompei nacque nel 1903 e il padre Carlo Pompei, giornalista, lo abbonò al giornalino della domenica, che era nato nel 1906. Dunque Pompei ha avuto fra le mani, aveva 3 anni quando ha cominciato a avere questo giornalino fra le mani.
Quindi Mario Pompei, suo suocero Paola Pallottino, nonché, ricordo, importante scenografo, illustratore e scrittore italiano, a 3 anni, quindi nel 1906, vede una copertina del giornalino della domenica che lo colpisce.
Nel 1906 viene pubblicata una stupenda copertina di Filiberto Scarpelli, che era uno dei collaboratori, raffigurante degli angioletti con degli aquiloni che facevano volare degli aquiloni bianchi e rossi su un cielo azzurro. Naturalmente lo stile è uno stile tardo liberty, chiamiamolo così, se possibile. Questo avviene nel 1906. Nel 1922 Pompei, giovanissimo, pubblica una delle sue copertine con Bambino che fa volare un aquilone, che è una perfetta citazione, non è nemmeno un plagio, è una perfetta citazione in chiave déco della leggendaria copertina di Filiberto Scarpelli.
Parlavamo del Giornalino della Domenica, abbiamo citato il Corriere dei Piccoli. Questi illustratori erano anche illustratori scrittori, scrivevano loro stessi i versi, spesso ottonari, in rime baciate.
Sì, in questo caso ci riferiamo alle vignette del Corriere dei Piccoli, dove appunto, a partire da Sergio Tofano, ma prima ancora potrei citare lo stesso Pompei, che realizza per il Corriere dei Piccoli una serie di personaggi, compreso il prode Anselmo, che viene sempre citato, ma Bice Bauci, le gemelline indivisibili, Saputino e tanti altri, ma soprattutto nel 17 non dimentichiamo l'apparizione dopo la sconfitta di Caporetto del signor Bonaventura di Sergio Tofano in arte Sto, che dominerà l'immaginario di tanti bambini per anni e anni. Con queste avventure, accanto al signor Bonaventura ci sarà Reginotta, il bellissimo Cecè, il perfido Barbariccia, eccetera eccetera eccetera, fino alla nascita di un bonaventurino in sedicesimo che lui chiamerà Pizzirì e che coinciderà con la nascita del figlio Gilberto. E contemporaneamente però anche venivano presi dei personaggi dai sindacati americani, che quella mula, Fortunello, eccetera, che pure saranno dei grandi protagonisti di questo giornale che i simpatici Albertini rubarono alla povera Lombroso, che aveva inventato il giornale. Infatti c'è tutta una querelle, sono stati pubblicati libri, eccetera, eccetera. Lei si era inventato il Corriere dei Piccoli e intendeva legittimamente dirigerlo, mentre gli Albertini... Allora, diciamo che normalmente i quotidiani, non so, il Corriere aveva il suo settimanale per famiglie, che era la Domenica del Corriere, il suo mensile, che era la Lettura, il suo settimanale per bambini, che era il Corriere dei Piccoli, e lo stesso la Tribuna, il quotidiano, aveva il suo mensile, che era Noi e il Mondo, eccetera eccetera eccetera. Allora, per questo settimanale, col cavolo che gli Albertini volevano affidarlo a una donna, infatti poi chiamarono Silvio Spaventafilippi a dirigerlo e a lei concessero, dopo dei defatiganti pur parler, lettere su lettere, perfezionamenti su perfezionamenti, le diedero una rubrichina dove la povera Lombroso addirittura venne alla fine espulsa per il fatto stesso che aveva creato queste bibliotechine di classe, i bambini mandavano i libri, eccetera. Era diventata una cosa così importante, così sua, che il Corriere dei Piccoli non la tollerava. No, questo a futura memoria degli Albertini, direttori del Corriere, che rubarono a una donna l'idea del Corriere dei Piccoli.
Questa donna, quindi, la Lombroso, era la figlia di Cesare Lombroso. Lei di nome come si chiamava?
La Paola Lombroso, che poi è maritata a Carrara, e aveva una sorella che si chiamava Gina. Erano le figlie di Lombroso.
Quindi l'idea originale del Corriere dei Piccoli era di Paola, è stata di Paola Lombroso.
È stata di Paola Lombroso, che vedeva, tra l'altro, la cosa singolare è che il Corriere dei Piccoli nasce nel dicembre del 1908, perciò praticamente si dice l'8, ma nasce nel 9, e il Giornalino Domenica di Vamba nasce nel 1906. Per cui, mentre quello era un giornale destinato a una classe di bambini più coltivata, più colta, eccetera, come settimanale il Corriere dei Piccoli, con costo anche inferiore, si poneva come giornaletto per tutti, capito?
Nella tana del Bianconiglio.
La vicenda di Paola Lombroso, che tra l'altro per un certo periodo fu esule in Svizzera con il marito, Mario Carrara, docente all'Università di Torino, rifiutatosi di giurare fedeltà al fascismo, meriterebbe di essere diffusa più ampiamente e magari più avanti il nostro Bianconiglio lo farà. Ora però torniamo a Sergio Tofano, dal quale abbiamo preso le mosse in occasione dell'uscita del volume a lui dedicato nell'ambito della collana Maestri dell'Illustrazione di Luni Editrice. Questa collana, sempre sotto la direzione di Paola Pallottino, era uscita da Nuova Cappelli tra il 1979 e il 1981 e ora rivede la luce grazie alla lungimiranza dell'editore Luni, vede la luce completamente rinnovata e aggiornata, ma mantenendo le prestigiose introduzioni. Il primo volume, dedicato a Duilio Cambellotti, porta l'introduzione di Giulio Carlo Argan, mentre questo secondo volume era introdotto da Paolo Poli, che con la grazia che lo contraddistingueva, così descrive Sergio Tofano. «Era un vecchio signore al quale mi augurerei di somigliare tra qualche anno, schivo, solitario, garbato e amabile. Un garbo elegante con cui abitò tutti gli ambiti della sua arte, perché Sergio Tofano è stato tantissime cose, vero Paola Pallottino?»
È stato tantissime cose, tra l'altro io conoscendo il figlio di Sergio Tofano e Alessandro Tinterri, docente di discipline teatrali, nonché responsabile del Museo Biblioteca dell'Attore di Genova, che ha scritto moltissimo su Sergio Tofano, addirittura è riuscito a introdurlo alla Delphi, devo dire che appunto su Sergio Tofano non si studia mai abbastanza. Ecco, quello che però non è stato, secondo me, studiato fino in fondo e che aspetta ulteriori contributi è la mano di Sergio Tofano, non solo i suoi testi, le sue poesie, eccetera, ma i suoi disegni. Lui ha creato libri illustrati, i suoi personaggi a vignette, tra l'altro dei suoi personaggi a vignette va ricordato non soltanto Bonaventura con tutto il corteggio degli altri personaggi, il bellissimo Cecè, il cattivo Barbariccia, Reginotta, eccetera, ma lui ha creato, traendolo dall'amor pacifico di Giusti, di questi imperturbabili due, di questa imperturbabile coppia che lui chiama Taddeo e Veneranda, che nelle sventure più terribili rimangono vicini, ed è una cosa molto carina perché appunto è ispirato all'amor pacifico di Giusti. Poi un altro personaggio delle pagine a vignette di Tofano sarà la Vispa Teresa, la quale dischiude le dita ogni volta e fa dei macelli terribili facendo cascare delle cose preziose, eccetera, eccetera. E io pensavo, con questi personaggi, di aver esaurito i personaggi a vignette di Sergio Tofano, mentre invece scopro sulla Gazzetta del Popolo, la Gazzetta del Popolo di Torino, che aveva un inserto per i bambini, un altro personaggio che, perché insomma nelle pagine a vignette questi personaggi devono sempre avere un'avventura che però si conclude sempre nello stesso modo, Bonaventura riceve il milione, eccetera. Allora lui parla di questo Strabone che, essendo un grande studioso e girando sempre distrattamente leggendo un libro, affronta una serie di avventure, e questo appunto sulla Gazzetta del Popolo, personaggio mai nominato da nessuno, mai conosciuto, e che io nel rinnovare tutto il materiale di Sergio Tofano, anche dal punto di vista iconografico, perché ho scoperto delle cose, dei costumi meravigliosi sulla donna negli anni 20, no, anche prima degli anni 20, delle meraviglie di cose che ho potuto inserire.
Cioè costumi in che senso? Disegni di costumi?
Sì, disegni di costumi, esattamente, disegni di costumi. Poi ho potuto mettere le copertine di avvenimenti, bellissime anche quelle, ma soprattutto aggiornare la bibliografia dopo 40 anni era doveroso affrontare il tutto.
E il signor Bonaventura rimane comunque un personaggio vivissimo ancora, che ha ancora molto da dirci. Ma a cosa è dovuto, secondo lei, questo successo di Bonaventura su tutti gli altri personaggi di Tofano?
Allora, sicuramente l'eleganza, sicuramente che era indovinato, sicuramente che appare nel 1917, dopo la sconfitta. È chiaro che è un'iniezione di buon umore. Tra l'altro poi anche questa storia che pare che sia venuta fuori, che lui avesse un suo attendente che si chiamava Bonaventura.
Perché Tofano ha fatto la guerra, ricordiamolo.
Ha fatto la guerra, come no? Certo che ha fatto la guerra. Aveva questo attendente, almeno così dice la leggenda, il quale attendente poi aveva un suo collega, non lo so, insomma un altro militar soldato che aveva un cagnolino, per cui lui poi chiamò Bonaventura il personaggio e gli mise il bassotto, che non ha il nome, viene sempre chiamato il fedele cane.
Ma era anche un po' l'alter ego di Sergio Tofano, Bonaventura, anche in questo tratto appunto elegante, sobrio, gentile, un po' surreale.
Allora, direi sobrio no, direi più che altro surreale. Questo sì, voglio dire, mentre il leggendario gentiluomo che ho avuto modo di conoscere da lontano quando frequentavo l'Accademia di Arte Drammatica a Roma, Silvio D'Amico, e lui era uno dei tre docenti, purtroppo non mio docente, uno dei tre docenti di teatro, ecco, se paragono quest'uomo discreto, raccolto, sempre con i toni contenuti, come poi dimostra tutto il suo teatro. È stato un grande attore, un capocomico che ha rivoluzionato le sguaiataggini, i gridi dell'anima di quello che era l'attore di un certo tipo. E viceversa, pensiamo a Bonaventura con queste sue assolutamente surreali avventure: precipita, cade, si affoga, rimane appeso, viene stirato, gli passa sopra la macchina schiacciasassi, ne subisce di tutte, che sono tutte le cose nelle quali evidentemente il gentiluomo Sergio Tofano si proiettava.
Con un finale lieto, al di là del milione, di questo milione altrettanto surreale, che è quasi un po' un'iperbole infantile di grandezza, di gioia.
Sì, assolutamente. Era l'aspetto, insomma, bisognava usciti da questa spaventosa mattanza che è stata la Prima Guerra Mondiale con almeno un'ombra di sorriso.
Era Paola Pallottino, storica dell'arte e massima esperta di illustrazione. Vi segnalo che all'attività artistica e scientifica di Paola Pallottino, l'Accademia di Belle Arti di Macerata ha dedicato quest'anno una mostra intitolata Quasi per gioco, le arti di Paola Pallottino. La mostra, curata da Maria Letizia Paiato, è tuttora visitabile e resterà aperta fino al 23 settembre.
Nella tana del Bianconiglio.
E chiudiamo questa puntata con un breve estratto da un'intervista a Gilberto Tofano, figlio di Sergio, un'intervista del 2008 per la trasmissione Lilliput, allora in onda su Rete 2, in occasione della sua presenza alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, che quell'anno dedicava a Sto una mostra. Avevo chiesto a Gilberto Tofano cosa rappresentasse Bonaventura per suo padre.
Forse si può dire che rappresentava se stesso, perché era un alter ego. Lui come attore rappresentava altri e nel Bonaventura rappresentava forse qualcosa di sé. In questo personaggio che è un antieroe, non un eroe, che hanno chiamato in questa mostra un eroe gentile, ma direi che è più un eroe ironico e anche molto impertinente nei confronti degli altri. Era un po' un suo modo di rappresentarsi.
Quindi l'ironia e l'impertinenza come tratti della personalità di Sergio Tofano, visto che Bonaventura si può definire un suo alter ego?
No, impertinenza forse ce l'ho aggiunta io, perché alla fine il risultato è anche impertinente, ma tutto lo stile di Sto nel disegno, nel teatro, anche nella sua arte di attore, era il contrario della ridondanza e della destrutturazione, e quindi era l'essenzialità e l'armonia che poi si manifesta come eleganza, perché Bonaventura è molto elegante, come tutto il disegno di Sto.
Abbiamo fatto un piccolo omaggio a Sto, alias Sergio Tofano, a 50 anni dalla sua morte. Ricordo il libro a lui dedicato e recentemente uscito nella nuova collana Maestri dell'Illustrazione da Luni Editrice. Questa monografia è intitolata Sergio Tofano, Sto, ed è curata, come tutte le monografie della collana, da Paola Pallottino. Grazie per essere stati nella Tana del Bianconiglio con noi. Da Letizia Bolzani, un cordiale a risentirci.